Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiograd e di Radio 100 Passi. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per raccontarvi un po' di quello che sta succedendo in Venezuela. Il 10 gennaio si è insediato per il suo terzo mandato il legittimo presidente eletto Nicolás Maduro Moro, che ha giurato davanti al Parlamento, ma che ha giurato anche e soprattutto davanti al suo popolo. Il popolo della rivoluzione bolivariana, accorso da tutto il Venezuela per abbracciare e difendere il proprio leader. Difendere? Ebbene sì, ho detto proprio difendere. Si temevano infatti tentativi di destabilizzazione per via dell'opposizione golpista che, come al solito, abbaia sobillata da Stati Uniti e compagnia e aveva minacciato e fatto intendere di voler intervenire sull'insediamento. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 28 luglio del 2024 in Venezuela si sono svolte le elezioni presidenziali, vinte da Maduro per la terza volta consecutiva. Chi conosce anche solo un poco che cosa ha significato la rivoluzione bolivariana per la stragrande maggioranza del popolo venezuelano non fa alcuna fatica a capire i motivi di questo trionfo. Milioni di persone non erano nemmeno registrate all'anagrafe prima di Chavez e di Maduro, per non parlare dei bisogni e servizi primari, fognature, elettricità, acqua potabile, ma anche scuola e sanità di base. Ad ogni modo, a Stati Uniti e Unione Europea il risultato non è piaciuto e quindi non lo hanno riconosciuto. Addirittura l'hanno disconosciuto ancora prima delle elezioni. L'Unione Europea infatti ha dichiarato con grande anticipo che non avrebbe riconosciuto il voto. La svolta socialista ovviamente non è mai stata digerita dagli Stati Uniti, sin dai tempi di Chavez, perché in sostanza si sono visti spilare dalla propria orbita un magazzino inesauribile di materie prime di fondamentale importanza: petrolio, terre rare, acqua, oro, e hanno cominciato subito a fargli la guerra, come a Cuba. Sanzioni per fiaccare la popolazione e tentare di creare malumore verso il governo. Sostegno economico e logistico ai gruppi più reazionari dell'opposizione, che Infowar e propaganda trasformano di volta in volta in star internazionali, vincitori di premi Sakharov e paladini dell'Occidente liberale. Il copione è sempre lo stesso, davvero sempre uguale, anche se a ogni giro di giostra diventa sempre più farsesco. Nel 2018 c'è stato Guaidó, oggi scomparso da qualche parte a Miami e dimenticato anche dai suoi parenti. Oggi invece le star si chiamano Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia. La prima, la Machado, antichavista di lungo corso e vero volto dell'opposizione USA, ma bandita dalle cariche elettive poiché, tra le altre cose, oltre a essere stata coinvolta nel tentativo di golpe ai tempi di Guaidó, ha esplicitamente invocato l'intervento militare straniero nel suo paese, motivandolo con il fatto che è impossibile destituire Maduro democraticamente. Eh sì, la democrazia e i liberali piace solo se vincono loro, altrimenti non è buona. Il secondo, il candidato presidenziale che hanno dovuto presentare, che oggi, con un mandato di arresto pendente contro di lui in Venezuela, gioca a fare il re in esilio in Spagna, coccolato dai fascisti di Vox e ben tutelato da tutto il fronte liberale filo USA. Orbene, questi sostengono che ci siano stati dei brogli, che ben 7 milioni di voti siano stati sottratti e che Edmundo González sia il vero vincitore, nonostante sia il Consiglio Nazionale Elettorale prima che la Corte Suprema poi hanno convalidato la legittimità sia del processo elettorale e sia dei risultati. Ebbene, da settimane prima dell'insediamento questi reclamavano che avrebbero fatto rispettare l'esito vero dei seggi, che avrebbero rivendicato il potere, eccetera, eccetera, il che non avrebbe preoccupato più di tanto se non ci fossero gli Yankee a spingerli in avanti. Insomma, era stata convocata questa manifestazione dell'opposizione a Caracas e contemporaneamente in Spagna per rivendicare González presidente e si temevano casini. In realtà la manifestazione dell'opposizione è stata un fiasco. Qualche centinaia di persone scortate dalla polizia, a differenza della manifestazione a sostegno di Maduro, che ha visto una partecipazione massiccia con centinaia di migliaia di persone a giurare insieme a lui di difendere i risultati, i progressi della rivoluzione bolivariana. Una sconfitta assoluta per i golpisti, anche mediatica. Ma ecco che a questo punto arriva il colpo di genio del social media manager della Machado. Dopo qualche minuto dal suo comizietto, il suo staff comincia a far girare la voce che sia stata rapita dalla polizia bolivariana. Le istituzioni negano, ma la notizia rimbalza sulle ali della propaganda e arriva in Europa come un dato di fatto confermato. Ne danno notizie ai telegiornali e i politici fanno a gara per chiederne la liberazione. Il fuso certamente gioca brutti scherzi, ma secondo me c'è anche della malafede, perché mentre in Europa ancora si moltiplicavano gli appelli, in Venezuela la stessa Machado aveva già rilasciato un nuovo video dove diceva di stare benissimo, che non era vero niente, non era stata rapita, era al sicuro, ma dice che aveva soltanto perso la sua borsetta blu che gli era caduta per la strada, c'erano tutte le sue cose dentro, ma l'ha trovata ed è tutto a posto. Due video a distanza di pochi minuti, giusto il tempo di raggiungere i trend topic su X con la notizia dell'autorapimento per poi affrettarsi a rinnegare tutto. Mentre in tutto il mondo già si diffondevano meme e caricature sull'autorapimento, in Europa stavano ancora lì a chiederne seriamente la liberazione. Un vero e proprio siparietto che avrà coinvolto in totale 1.000 persone, comprese i manifestanti, ma che viene raccontato ad arte per creare una verità completamente falsa. E questo è solo un esempio di come il Venezuela si presenti come un vero e proprio laboratorio delle forme della post-verità. I video sono tutti disponibili in rete e vi invito a guardarli. Noterete anche un'altra cosa, che mentre le inquadrature della manifestazione pro Maduro sono tutte larghissime e aeree, comunque non riescono mai a riprendere tutti i presenti, tutti insieme, in una sola volta, le riprese delle manifestazioni dell'opposizione invece sono fatte di primi piani strettissimi e manifestanti ripresi dal basso. Insomma, lamentano 7 milioni di voti mancanti, ma non riescono a portare in piazza nemmeno 7.000 persone. Ma veramente fanno. Che poi questa storia della borsetta blu è davvero strana, davvero è così talmente distaccata dalla realtà e fuori dal contesto dei fatti che alcuni hanno immaginato potesse essere una specie di messaggio in codice. Forse davvero avevano tentato di organizzare qualcosa e il finto sequestro doveva essere il fischio d'inizio. Forse hanno poi verificato che la situazione sul campo non fosse propizia e hanno dato il segnale di ritirata. Ma chissà se lo sapremo mai. Comunque io ero lì in quei giorni, sono stata a Caracas come osservatrice di contesto per il CRED, come accompagnantes del processo di insediamento. E l'ho visto tutto. Ero là, nel cortile di Palazzo Miraflores, circondata da leaders indigeni, rappresentanti delle comunas, altri 1.000 delegati internazionali ad affermare e sostenere il diritto di autodeterminazione del popolo venezuelano, che ha scelto legittimamente di continuare il percorso della rivoluzione bolivariana e ha il diritto di percorrerlo libero da ingerenze straniere. E io ero lì. Ho visto tutto, ma soprattutto ho sentito la gioia esplodere per le strade, gioia che sembra essere esattamente la cifra della rivoluzione bolivariana, perché si lotta con il sorriso, perché non c'è niente di più bello che la lotta per la libertà, per l'emancipazione e per l'autodeterminazione. Qui tornano a essere vere e concrete parole che da noi ormai sono solo luoghi comuni naïve, e cioè il comunismo è amore. E potrà non piacere il governo bolivariano, ma ha il diritto di esistere come legittima espressione del volere popolare e va rispettato. Purtroppo l'Italia ha scelto di non riconoscere il governo Maduro e addirittura è sull'orlo della rottura delle relazioni diplomatiche con il Venezuela. E questo non è un bene. anche per la vicenda Trentini. Magari avremmo avuto un altro tipo di dialogo con le istituzioni se non avessimo passato gli ultimi mesi a minacciare Maduro e il suo governo e a fare comunella con chi, come gli Stati Uniti, hanno messo addirittura una taglia da 25 milioni di dollari sulla sua testa. Perché lo sappiamo come funziona la democrazia made in USA. Se le persone continuano a votare male e se i governanti continuano a non volersi sottomettere, beh, allora via libera agli assassini. Ci auguriamo comunque che questa vicenda si concluda con il rispetto dei diritti di tutti, quelli di Trentini, che ha diritto di ricevere visite consolari, parlare con i suoi familiari, godere di condizioni di detenzione dignitose, e del diritto all'autodeterminazione del popolo del Venezuela, che ha eletto Nicolás Maduro Moro come suo legittimo presidente e che ha diritto di vedersi riconosciuto come tale e di non doversi preoccupare continuamente dei piani per ucciderlo o rovesciarlo con la forza, sponsorizzati dagli Stati Uniti con il benestare dei suoi soliti accoliti. Il mio tempo per oggi purtroppo è già finito, ma non le cose che ho da raccontarvi, perché oltre all'insediamento di Maduro, durante la mia permanenza a Caracas ho partecipato al Congresso Mondiale dell'Internazionale Antifascista per un Mondo Nuovo, con più di 1.400 delegati da tutto il mondo, uniti contro il fascismo, l'imperialismo e il sionismo. Una cosa enorme, ma ve ne parlerò la prossima volta.
Radio 100 Passi.
GR100, l'editoriale di Mario Azzolini.
La pace è difficile, mentre il governo israeliano vota il sì all'accordo, nuovi massacri di civili a Gaza. Domani dovrebbe scattare il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri, ma sul futuro pesa la promessa di Netanyahu all'estrema destra di riprendere la guerra. Caso Santanchè, il governo prende tempo mentre le opposizioni chiedono le dimissioni immediate del ministro rinviate a giudizio. Gli alleati esprimono una tiepida solidarietà alla Daniela. Il Cardellazio ha dato ragione ai sindacati. Il ministro precetto alla qualunque, ovvero Salvini, non poteva impedire la protesta del 13 dicembre scorso. Continua a crescere la pressione fiscale sui contribuenti, ma il governo rassicura: basta non pagare, come sempre, prima o poi arriva un nuovo condono. I ministri Piantedosi e Salvini sostengono che con il nuovo codice della strada gli incidenti sarebbero diminuiti del 25% in pochi giorni. Non è vero, ma loro ci credono. In un'intervista spot, la Meloni, tra bugie e ammissioni, beatifica il suo governo, raccontando di un'economia in crescita, ma dimentica stipendi bassi, crisi industriale e pressione fiscale in aumento. Il suo slogan riassuntivo potrebbe essere: non bisogna appoggiarsi troppo ai principi perché poi si piegano. Ed io tengo famiglia. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione. Dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.